possiamo partire e non posso che ovviamente augurarvi un buonissimo inizio di settimana. Faccio l'ultima operazione tecnica, eccolo qui, condivido con voi, molto bene, vediamo se partiamo, perfetto ragazzi, sono estremamente felice. Allora, vi auguro un buon inizio settimana. Io recupererei, se non ci sono da parte vostra drammi di natura particolari, e sono sicuro che in questo momento non dovrebbero essercene di così rilevanti, l'ultimo concetto che abbiamo visto insieme la volta scorsa, ovvero sia madre natura decide di utilizzare due diverse tipologie di macchine molecolari per analizzare, quindi da un punto di vista sensoriale, i dati che ovviamente sono presenti, dati che possono essere sostanzialmente, li abbiamo categorizzati in due, no? In due varianti, quella di natura elettrochimica, okay? Quindi portatore di questa informazione sono, ecco, ovviamente ioni dotati di una carica formale da un lato, e quindi le macchine che poi sono destinate a gestirne in qualche modo l'informazione da questi trasportati da un lato, e dall'altro, vi dicevo, ecco, un'altra tipologia di segnali che sono stati prevalentemente assegnati da madre natura a oggetti chimici. Anche se devo essere sincero, e voi potreste già in un qualche modo ricordare un'eccezione importantissima per noi da un punto di vista evolutivo, un'eccezione alla regola che vi sto dicendo, e che ovviamente caratterizza un recettore, scusatemi, copiato una proteina G, che poi, devo anche essere sincero, è un po' il prototipo di una classe importante che vedremo tra qualche minuto insieme, ecco, di questi recettori, e che è la rodopsina. Rodopsina è un recettore copiato alla proteina G, ha una eccezionale unicità che risponde ovviamente ad un segnale molto particolare, una radiazione elettromagnetica. Quindi il portatore di quel segnale non è un composto chimico, come sto generalizzando, ed è così ovviamente per la quasi totalità dei recettori per la proteina G, tranne la rodopsina, che è sensibile ad un particolare segnale di natura elettromagnetica. Tra le altre cose, come sapete, madre natura, ecco, oltre all'acqua, agli ioni, vi ricordate, doveva gestire anche sta vicinanza al sole, e doveva in qualche modo pensare se poteva utilizzare intelligentemente, no, da un punto di vista evolutivo, la presenza del sole e quindi delle radiazioni, dello spettro ovviamente di radiazioni elettromagnetiche che questo ovviamente ci presenta quotidianamente, almeno da un punto di vista della circadianità, ciclicità, e madre natura ha deciso di utilizzare intelligentemente questa cosa per apparentemente darci l'illusione di una realtà. Se ci pensate, ecco, la nostra illusione della realtà arriva proprio dal fatto che, ecco, percepiamo radiazione elettromagnetica che viene in un qualche modo riflessa piuttosto che diffratta, piuttosto che ovviamente diffusa, e il risultato ovviamente di questa sommatoria di radiazioni arriva ovviamente ad un nostro sensore particolare, la rodopsina, che viene, come potete immaginare, fotoattivata esattamente dalla presenza o dall'assenza o dalle intensità particolari di alcuni fotoni che ovviamente portano in questo caso il segnale, poi evolutivamente portando al nostro concetto ovviamente di vista e quindi di percezione visiva della realtà. Vi ricordo che anche questo potrebbe essere un interessante artefatto poi decodificato a livello del sistema nervoso centrale, così come stiamo sperimentando adesso insieme, immaginando che Stefano sia lì fatto così e voi siate là fatti colà. Ok ragazzi, molto bene, quindi abbiamo diviso questi due grandi portatori, ecco, di scusatemi, analizzatori di segnali, e spero di avervi anche in un qualche modo, e ve lo riassumo così in questa semplice tabella, aver anche anticipato la ragione del perché molto spesso coesistono, e spero anche di avervi in un qualche modo già anticipato che se nel momento in cui madre natura dovesse rinunciare ad uno di questi, rinuncia ovviamente ai canali ionici ligando dipendenti, perché presentano una particolarità rispetto agli altri recettori copiati alla proteina G, ovvero GIA, è vero, rispondono molto velocemente, apro chiudo valvola, molto spesso questa velocità paga pegno ovviamente in una precisione nella trasmissione del segnale, perché come vi dicevo, ed è una esperienza assolutamente quotidiana, apro e chiudo il rubinetto, ecco, devo essere molto sincero, non è mai una misura molto precisa rispetto a quando usate in laboratorio, uso questo, ecco, paragone, una pipetta magari ovviamente graduata. Ok ragazzi, quindi apro, chiudo il rubinetto, non è mai così preciso nel trasferimento di un segnale, che in questo caso è un flusso ovviamente di ioni in acqua, così come potrei avere ovviamente con altre modalità. Quindi veloce ma assolutamente poco preciso. Vi dicevo, ricordate sempre l'arco riflesso. Nel momento in cui voi avete bisogno di effettuare qualcosa in maniera assolutamente, no, addirittura non controllabile dal pensiero, così come il pensiero, ecco, in senso alto del termine, no? Ecco, ricordate l'arco riflesso. È chiaro che, ecco, il movimento della nostra macchina è un movimento grossolano, prendi e scappa, ok ragazzi? Ecco, per dirvi. Dall'altro lato, recettore copiato delle proteine G, madre natura utilizza questo sistema per ovviamente armonizzare in maniera molto molto ovviamente più precisa il trasferimento del segnale. Questa precisione in realtà paga pegno dal fatto che il tempo necessario attraverso la quale ovviamente questo segnale viene letto e poi in un qualche modo trasferito è inevitabilmente più lungo, e nel momento in cui tra pochi minuti diremo due parole sui recettori copiati delle proteine G, per noi diventa quasi naturale da un punto di vista biochimico immaginare che questo meccanismo, pur quanto preciso ed efficiente, sia da un punto di vista temporale, ecco, scandito da tempi più lunghi rispetto al precedente. E quindi, ecco perché vi dicevo, madre natura spesso utilizza per qualunque trasportatore del segnale meccanismi ovviamente che si basano su velocità e poca accuratezza, in parallelo a sistemi che utilizzano invece accuratezza, ovviamente richiedendo però tempi più lunghi per la loro attuazione. Spero di in un qualche modo aver riassunto l'ultimo messaggio, ecco, che ci siamo scambiati la volta scorsa insieme. Ecco, come vi dicevo ragazzi, dirò veramente poche parole, in realtà vi faccio vedere poche parole sui canali ionici ligando dipendenti, perché solitamente per la mia esperienza con voi pregressa portate questa informazione sia da un punto di vista strutturale che da un punto di vista funzionale molto più presente rispetto ovviamente ai recettori accoppiati alle proteine G, se non altro perché c'è una parte di elettrofisiologia che ovviamente si basa proprio su questi concetti di base. Ecco, mi farebbe piacere ricordare ragazzi in questa diapositiva che sono diverse le macchine molecolari che avete già incontrato ovviamente e che utilizzano ovviamente come sensoristica la presenza di ioni tra i due lati di un compartimento. Vi riporto qui sulla destra quelli più comuni che avete già incontrato, noi faremo uno specifico, diciamo una specifica considerazione farmaceutica, vedrete, soprattutto per quei canali ionici ligando dipendenti, come vi ho già anticipato. Mi farebbe piacere ragazzi se portaste con voi, ma cosa che già avete quasi sempre, un piccolo effetto memoria di elettrofisiologia nell'immagine che ho copia incollato sulla sinistra. Guardate, ecco, in un qualunque sistema cellulare come dovrebbe essere, sulla base del processo evolutivo che madre natura sta decidendo di utilizzare in termini di gestione ionica tra i due lati di una membrana. Qui sto parlando di una membrana cellulare, e devo anche essere sincero ragazzi, faccio specifico riferimento, anche se non esclusivamente, a membrane che poi siano responsive ad una variazione di potenziale, quindi soprattutto a quelle che poi definiremo come eccitabili da un punto di vista elettrochimico, e questo avete capito bene dove vi voglio portare pian piano. Mi farebbe piacere ragazzi che deste un'occhiata in funzione, vi dicevo, alla partita ionica che la madre natura ha deciso di utilizzare dentro e fuori al compartimento privilegiato, citoplasmatico in questo caso. Ecco, qual è la concentrazione media ragazzi, che noi possiamo misurare dentro e fuori di alcuni ioni che per noi sono particolarmente rilevanti per quello che andremo a dire ovviamente relativamente al buon funzionamento, all'omeostasi, no, di un sistema cellulare. Posso ragazzi ricordarvi tanto sodio fuori, scusatemi se banalizzo così, tanto potassio dentro, scusate se banalizzo così, pochissimo calcio dentro e anche assolutamente ben sorvegliato da un punto di vista della compartimentazione dentro. Non voglio che ricordiate assolutamente nessun numero, però vedrete che questi tre elementi molto semplici di geolocalizzazione di concentrazioni ioniche li ritroveremo da un punto di vista funzionale un po' più avanti. Quindi mi farebbe piacere, poi lo ricorderemo, ecco, che almeno così, da un punto di vista molto generale, portassimo con noi quale potrebbe essere la distribuzione ionica in un sistema ovviamente compartimentato di natura cellulare. E posso dirvi quel piccolo numero che viene effettivamente poco valorizzato e che vi sottolineo, soprattutto, vi dicevo, in quei sistemi di membrana che siano responsivi ad una variazione di potenziale elettrochimico, quindi tessuti eccitabili, quella differenza di potenziale che sapete essere per noi un elemento molto importante, perché nel momento in cui viene perturbato, in aumento o in diminuzione rispetto al valore basale, che vi ricordo essere questo circa meno 60 millivolt, ecco, nel momento in cui facciamo questa operazione di perturbazione in aumento, quindi in aumento voglio dire più negativo, o in diminuzione meno negativo, fino addirittura ovviamente a diventare positivo, ecco, voi sapete che da questa magica variazione di questo potenziale di equilibrio possono ovviamente scaturire, da un punto di vista cellulare, per quei sistemi di membrana che siano responsivi, come sapete molto bene, a queste variazioni potenziali, ecco, delle modalità di funzionamento ovviamente totalmente diverse. E chiaramente, ecco, quando parleremo, ragazzi, di canali ionici, capite, ecco, posso dire, apro e chiudo parentesi, una parola a voi molto cara, nei tessuti eccitabili, li uso così, ecco, nei sistemi cellulari eccitabili, quindi potenziale d'azione. D'azione vuol dire, ecco, l'azione vuol dire nel fare qualcosa, ok, ragazzi, e dipenderà ovviamente dal tipo di cellula su cui questo potenziale d'azione viene generato, ok? E faremo due parole nel momento in cui saremo a livello neuronale, piuttosto che in alcuni terminatori, no? Ovviamente di connessione con i neuroni, quindi le cellule effettrici, vedremo lì che cosa vuol dire far variare questo potenziale d'azione. In realtà lo sapete già, lo ricorderemo solo, ragazzi, però far fare qualcosa, ecco, vi dicevo, come potete immaginare, la presenza di canali ionici che possono in qualche modo far variare questo valore medio di meno 60 millivolt diventerà per noi fondamentale per capire se chiederemo a quel sistema cellulare di far qualcosa, e questo ovviamente far, ecco, uso questo termine molto caro all'elettrofisiologo, far partire un potenziale d'azione, quindi un inizio di un'attività, far partire un potenziale d'azione, quindi un inizio di un'attività, oppure chiedere a quel sistema cellulare, nel momento in cui quel potenziale dovesse aumentare in negativo, quindi diventare più negativo di meno 60 millivolt, di rimanere silente, quindi non operativo per un tempo molto più lungo di quello che in un qualche modo sarebbe necessario. E capite bene, uso solamente questo elemento, ragazzi, riassumendo un po' quali sono i più importanti canali ionici che avete già incontrato nel corso ovviamente dell'elettrofisiologia piuttosto che della biochimica. Vorrei ricordarvi che un elemento particolarmente importante che noi associamo sempre a questi canali ionici, e che mi permetto di ricordare con voi, e che recupereremo mano a mano che incontriamo alcuni canali ionici preziosissimi, no, da un punto di vista farmaceutico terapeutico o terapeutico farmaceutico, ecco, la selettività ionica associata a questo canale per noi sarà un elemento fondamentale, perché ovviamente il ligando aprirà sempre, qualunque sia il ligando, e scusatemi se faccio specifico riferimento a questa classe, come vi ho già anticipato, ecco, il ligando farà sempre la sua operazione di apertura del rubinetto, della valvola, no? Questa operazione sarà comunque specifica, scusatemi, del agonista, posso chiamarlo sicuramente così perché è un sistema recettoriale, no? L'agonista pieno cosa farà? Chiaramente aprirà la valvola, poi vedremo che insomma c'è una stechiometria particolare, essendo, come potete immaginare, queste macchine molto grandi rispetto ovviamente al portatore del segnale, molto spesso, ecco, madre natura decide di utilizzare questa logica che ovviamente abbiamo anche noi da un punto di vista sociale, che l'unione fa la forza, quindi molto spesso la stechiometria di apertura, no, ci mettiamo io ed Andrea ad aprire la valvola, non Stefano da solo, perché Stefano ovviamente rispetto al valvolone, ecco, direi che farebbe più difficoltà ad aprire la valvola, quindi solitamente le stechiometrie sono variabili, questa, diciamo, una macchina con due con due portatori del segnale, un po' una logica cooperativa che Madre Natura ha deciso di utilizzare, non sempre, oppure ci mettiamo, ecco, non io e Andrea, ma ecco io accendo l'interruttore, e Andrea accende l'interruttore, e poi c'è un motore che fa per noi il lavoro, ecco, quindi il motore potrebbe essere un po' di ATP, ragazzi, che viene consumato, no, nel momento in cui comunque io e Andrea non ce la faremo ad aprire, dico Andrea, capite, ecco, scusa Andrea se ti uso anche per questo esempio di basso profilo, ecco, se nemmeno io e Andrea ce la facessimo ad aprire la valvola, perché l'oggetto è così grande, imponente da muovere, che ecco, non bastiamo io e Andrea, allora diciamo basta solo che ci sia o Stefano o Andrea che attiva l'interruttore, e poi c'è il motorino di là che parte, e questa operazione non la facciamo né io né Andrea, la fa il motore, quindi l'ATP, che come sapete bene è il nostro carburante nel momento in cui dobbiamo far muovere macchine di un certo tipo. Ecco ragazzi, questo era per ricordare che in realtà non è tanto il ruolo del ligando, che bene o male, ecco, l'operazione di apertura della valvola la fa sempre, quanto la selettività caratteristica di ogni canale nel far entrare, ditemi se vi torna, e questo diventa fondamentale per noi, per quello che vi dicevo prima, specificatamente in maniera selettiva ioni, ecco, ditemi se vi torna, di carica positiva rispetto a ioni di carica negativa. Questo mi basterebbe, e su questo noi costruiremo tutta la nostra, ecco, farmaceutica, farmacologia funzionale, perché una volta che il canale è aperto dipenderà da quali ioni ovviamente entrano. Se entrano, Andrea dimmi se, aiutami a completare i puntini che lascio in sospeso, se entrano ioni positivi rispetto a quel meno 60 millivolt che vi dicevo prima che dovrebbe essere il nostro potenziale di equilibrio, qualunque sia il canale, qualunque sia il ligando, io penso che ognuno di voi immagini che succederà una cosa, e lo diremo sempre farmaceuticamente parlando. Andrea, posso chiederti che cosa potrebbe succedere?
Rendo meno negativo il potenziale, quindi
verso l'attivazione. Mi basta questo, ragazzi, e sarà sempre così, cioè rendo più facilmente prona a funzionare quel sistema cellulare, chiunque sia il ligando, ragazzi, chiunque sia ovviamente il recettore, se la selettività è cationica, è chiaro che copio e incollo ovviamente quello che Andrea ci dice. Viceversa, così Andrea completiamo la frase, nel momento in cui avessi una selettività anionica, e forse Andrea qui potresti dirmi qual è l'anione, no, più comune che Madre Natura chiaramente intelligentemente utilizza, perché ne ha così tanto in giro che non può farne a meno. Ecco, posso chiederti Andrea, secondo te, ecco, come completiamo la frase, quale potrebbe essere l'anione e qual è ovviamente poi ovviamente il risultato di questo utilizzo anionico?
Beh, allora, come risultato rendo ancora più negativo il potenziale di membrana, e quindi
assolutamente,
dal canale,
assolutamente.
E poi come tipo di, direi, cloro.
E allora faccio due piccole precisazioni, buona la narrazione di Andrea, due piccole precisazioni. Vi ricordo che aumentando in negativo aumenta il potenziale, quindi diventando più negativi di meno 60 millivolt, ecco, in realtà quello che succede è che servirà, ditemi se vi torna, servirà più tempo piuttosto che ovviamente più ioni che ovviamente devono controbilanciare questo ingresso di ioni negativi per far partire un nuovo potenziale d'azione. Quindi diciamo il sistema cellulare su cui stiamo agendo diventa più resistente a far partire un potenziale d'azione. Vi torna, ragazzi? Proprio perché quel potenziale, ecco, diventa via via più negativo. Dall'altro lato, dico solo ad Andrea, ricordo, solo per non far poi turbare i colleghi chimici, è chiaro che l'anione più abbondante e che Madre Natura intelligente,
cloruro.
Grazie Andrea, per una questione di lessico, perché cloro è una cosa un po' delicata da usare da un punto di vista chimico, per cui sicuramente, ecco, l'anione è il cloruro. Ok ragazzi, scusatemi se sottolineo, ma siccome ho sentito in qualche occasione invece più formale, ecco, sottolineare a voi, ecco, l'impropriatezza di linguaggio, lo diciamo tra di noi ragazzi, così noi possiamo sbagliare, ok? Noi qui possiamo anche dirci le cose, e poi ecco l'importante è che siano corrette nel momento in cui fate l'operazione importante conto terzi, ok, quando queste cose le raccontate ad altri, ok? Molto bene, sono molto felice, quindi vi lascio con questo, e vi dicevo ragazzi, proprio perché in realtà dedicheremo di volta in volta a quel canale ionico particolare un po' di attenzione specifica, in realtà io ho riassunto in una serie di poche diapositive e che non vedremo insieme solo perché le recupereremo volta in volta, un piccolo bignamino, un piccolo riassuntino sui canali ionici da un punto di vista strutturale e funzionale in alcune diapositive che sono già depositate ovviamente nel nostro sito e che in realtà copia e incolleremo via via nel corso. Quindi non dedico troppo adesso, quello che servirà più avanti. Però se qualcuno di voi vuole approfondire, ecco, approfondire in realtà, rivedere in anticipo questi concetti, li trova già assemblati in un piccolo, in una piccola raccolta di diapositive che sono già presenti nel nostro sito. Viceversa, ragazzi, con voi ho bisogno di scambiare due considerazioni, quindi concedetemi ancora qualche minuto relativamente ai recettori coppia 3 proteine G. Se non altro, ragazzi, perché come vi ho detto, oltre a rappresentare quasi un 40% dei bersagli molecolari che vengono intercettati dai farmaci oggi, rappresentano quasi un 80% ovviamente degli interlocutori biologici che incontreremo ovviamente nel nostro percorso insieme, già a partire dalle prossime ore. Quindi vorrei con voi, ragazzi, ecco, scambiare alcune parole, perché impareremo una cosa, indipendentemente da quale sia, ragazzi, il portatore del segnale, quindi quale via del segnale stiamo considerando, quale sia, diciamo, l'oggetto chimico che questo segnale porta con sé. Indipendentemente poi da che quale sarà il risultato da un punto di vista fisiopatologico, impareremo che tutti i recettori accoppiati al proteine G seguono uno schema di funzionamento logico comune che madre natura ha ingegnerizzato. Allora, invece, volta per volta stressarvi su quale potrebbe essere la funzione, quale potrebbe essere il significato, quale potrebbe essere il portatore del segnale e perché, facciamo un'oretta insieme di questo. E dopodiché vedrete che non sbaglierete mai, e questo sarà un bene preziosissimo, soprattutto quando affronterete in maniera invece molto più forbita, molto più elegante, molto più robusta scientificamente l'argomento con il collega farmacologo. Qui impariamo ad usare questi concetti da un punto di vista di, ecco, egoismo farmaceutico, e posso dirvi che se usati in questo modo, ecco, non sbaglieremo mai quale potrebbe essere, ditemi se vi torna, l'utilizzo di un agonista pieno o parziale, piuttosto che di un antagonista, piuttosto che di un agonista inverso, qualunque sia il recettore accoppiato alle proteine G che andremo a considerare, qualunque sia la via del segnale che andremo a considerare. Quindi un'oretta insieme su questo, ragazzi, e dopodiché possiamo partire, perché abbiamo tutti gli elementi per partire ovviamente con la parte sistematica. Quindi vi chiedo alcuni minuti ancora di pazienza, perché vorrei allineare con tutti voi questo linguaggio. Una volta che ce l'abbiamo con noi, possiamo partire e non abbiamo paura di nessuno, ok ragazzi? Molto bene. Allora, due piccoli elementi che voglio, sono di narrazione, ragazzi, quindi qui, ecco, potrei veramente scappare via. Mi farebbe piacere ricordare con voi, ragazzi, che madre natura ha dedicato così tanto pensiero da un punto di vista ovviamente ingegneristico, quindi poi evolutivo, a questa classe di recettori, che accidenti, rappresenta in questo momento, per quello che è ovviamente la lettura del nostro genoma, ecco, la famiglia proteica più rappresentativa del nostro genoma. Quindi sono circa il 3% dei nostri geni codificano per recettore coppia 3 proteine G. E alla conta in questo momento sono circa 800 diverse proteine che, da un punto di vista della sequenza, della struttura e di conseguenza della funzione, potrebbero essere catalogabili come recettori accoppiati alle proteine G. Li conosciamo tutti? Manco per niente. Quindi abbiamo sicuramente davanti a noi anni, voi avrete davanti a voi, ecco, anni meravigliosi, perché alcuni di questi recettori che sappiamo essere assolutamente depositati nel nostro genoma, sappiamo che sicuramente possono essere tradotti in strutture che sono recettori coppiati alle proteine G, in questo momento non sappiamo chi siano e che cosa stiano facendo. Quindi siamo ancora in una fase di meravigliosa scoperta, perché ovviamente c'è già, non è un'invenzione, è una scoperta, nel senso che sono lì, aspettano che noi ovviamente li identifichiamo, e ovviamente voi e ovviamente le generazioni dopo le vostre ovviamente avranno la fortuna di dare un nome, cognome, una funzione a tutti questi 800 membri di questa grandissima famiglia di recettori, di cui oggi ne conosciamo solo una parte, ragazzi. Quindi anche qui sempre con molta, ecco, con molta prudenza, con molta umiltà scientifica nell'affrontare un problema così complesso, ovviamente, di cui conosciamo ancora poco dell'intera storia scritta, ragazzi. E non diciamo, come vi ho già detto, nulla per quanto riguarda i trasportatori, ma questa è un'altra partita che, di cui sottolineerò qualcosa un po' più avanti. Allora, vi dicevo, ragazzi, l'importanza di questa famiglia di proteine e di sensori recettoriali è stata anche recentemente, come potete immaginare, riconosciuta dall'assegnazione ovviamente del premio Nobel per la chimica, che è stato dato, come potete vedere, qualche anno fa, nel 2012, a questi due colleghi, Robert Lefkowitz e Brian Kobilka, due grandissimi scienziati. Il primo, Robert Lefkowitz, io direi che lo potremmo considerare il papà proprio concettuale dei recettori accoppiati alle proteine G, perché ne ha in un qualche modo, ecco, ipotizzato la presenza in tempi in cui assolutamente non si aveva nessuna informazione né di come dovevano essere fatti, di quale poteva essere la loro funzione. Quindi veramente Robert Lefkowitz è stato il papà putativo di questa famiglia di recettori in un momento in cui di questi recettori non si sapeva nulla. Ok ragazzi. Dall'altro lato abbiamo Brian Kobilka, perché Brian Kobilka ha ovviamente diviso con ovviamente Robert Lefkowitz il premio Nobel. Perché ragazzi, non è stato proprio il primo recettore accoppiato alle proteine G ad essere cristallizzato, ma è stato il primo recettore accoppiato alle proteine G di rilevanza terapeutica che è stato cristallizzato. Brian Kobilka è stato il primo ovviamente a cristallizzare oggetti di questo genere, quindi a darne alla comunità scientifica la possibilità di vedere ecco, la struttura che ovviamente era stata nel tempo ipotizzata anche dallo stesso Robert Lefkowitz, ed è ovviamente super nota già anche a voi qual è ovviamente l'elemento strutturale caratteristico ovviamente di tutti questi recettori. Ecco, per la prima volta, anche se devo essere sincero, non è proprio così, ma Brian Kobilka ha cristallizzato e quindi ha consentito di far vedere qual è la struttura ovviamente che era già stata ipotizzata proprio da Lefkowitz qualche anno prima ovviamente di questi recettori. Andrea, ti ricordi qual è l'elemento strutturale caratteristico super noto, oramai lo conoscono tutti ovviamente, che associamo ovviamente a questa famiglia di recettori? C'è un elemento strutturale, architettonico, uso questo termine. Elemento architettonico, Andrea.
I sette domini
ad alfa elica transmembrana è l'elemento architettonico. Io ragazzi ho il grande piacere, ecco, di conoscere personalmente, tengo sempre con me questa foto bellissima, ovviamente, che ho fatto qualche anno fa a Camerino con Robert Lefkowitz, che è stato invitato ovviamente, a cui è stato dato a Camerino anche la laurea honoris causa in chimica e tecnologia farmaceutica, per cui ecco, sono stato invitato a questo evento e ho avuto il piacere, ecco, di condividere con lui delle ore bellissime. E vi dicevo ragazzi, ecco, l'importanza che noi abbiamo ovviamente di questi recettori è proprio perché da un punto di vista evolutivo, ragazzi, madre natura ha deciso fin ovviamente dal suo inizio di sperimentazione di, ecco, utilizzarli come sistemi sensoriali nel momento in cui vuole, come vi dicevo, armonizzare l'attività veloce e grossolana dei canali ionici. Da un punto di vista evolutivo, quindi, sembrerebbero, ditemi se vi tornano, conseguenti, venir dopo la presenza dei canali ionici, soprattutto quelli ligando dipendenti. E come vi dicevo, rappresentano, guardate, qui vi lascio questo bellissimo ecco, albero evolutivo, ecco, sembrerebbero essere largamente rappresentati in diverse specie, ovviamente fin dalla semplicità, ovviamente, vedete, evolutiva, dal basso verso l'alto. E come vi dicevo, rappresentano oggi la più importante classe di trasferitori del segnale riflessiva, ovviamente, che madre natura sta utilizzando per ovviamente analizzare dati e poi ovviamente trasferirli dall'altro compartimento ed effettuare sulla base dell'analisi di questi dati ovviamente un'azione corrispondente. Ecco, volevo solo lasciarvi un'idea, ecco, della complessità di queste famiglie che, come vi dicevo, sono caratterizzate da un punto di vista strutturale. Qui posso andare relativamente veloce perché Vincenzo De Filippis mi aiuta moltissimo nella narrazione che vi ha già ovviamente introdotta, caratterizzati ovviamente da questa impronta digitale strutturale che è esattamente la presenza di sette domini alfa elica transmembrana, sette piloni di cemento che si ancorano ovviamente all'interno dei sistemi di membrana, che assumono poi, e questo è Brian Kobilka che per la prima volta, ecco, ce lo fa vedere, una struttura ovviamente organizzata, ditemi se vi torna, di tipo ovviamente cilindroide, quindi sì, è come se l'elica 1 che vediamo qui sulla nostra sinistra dovesse andare in contatto, quindi si organizzano circolarmente, no? Dando origine proprio a una sorta di cilindroide, no? In cui, come potete immaginare, i sette elementi transmembrana hanno dei raccordi, ovviamente sia nel lato extracellulare sia nel lato intracellulare, dei raccordi, molto spesso utilizziamo ovviamente il termine anglosassone loop, che è esattamente raccordo tra un'elica e l'altra. Tre ovviamente guardano l'ambiente extracellulare, tre guarderanno l'ambiente intracellulare. Dopodiché, ragazzi, c'è un po' di cabala, ragazzi. Madre Natura poteva utilizzare qualunque numero di elementi, no? Transmembrana, giusto Andrea? Poteva usarne 3, poteva usarne 17. Ne usa 7. È quasi una cabala, eh? C'è una sorta di come mai 7? Potevano essere 5, in realtà potevano essere 9, potevano essere pari, invece sono dispari. Ecco, su questo dirò due parole con voi tra un attimo. Però vorrei che deste un'occhiata ovviamente all'organizzazione generale superclassica dimostrata sperimentalmente proprio dai lavori strutturali di Brian Kobilka e poi ovviamente di chi dopo di lui ovviamente ha aperto la strada al mondo ovviamente strutturale dei recettori copiati delle proteine G. E vi dicevo, ecco, su questo numero e sulla ragione del perché Madre Natura ingegnerizza una proteina, un monomero, ragazzi, è un monomero, questo è fondamentale. A differenza di quello che vedremo in tutti i canali ionici ligando-dipendenti, che sono ovviamente dei multimeri, ok? Quindi sono più proteine che si aggregano insieme per dare origine al canale, qui tutti i recettori copiati delle proteine G seguono questo dogma, sono proteine monomeriche, ok? Quindi sono monomeri. E questo numero 7 ha un po' incuriosito per molti anni, ovviamente, la comunità scientifica, non solo da un punto di vista strutturale, ma anche da un punto di vista funzionale. Ora, posso solo, ricongiungendomi al, è così completo ovviamente, l'immagine che abbiamo qui a sinistra, quella super classica che conoscete molto bene, di cui avete un trasposto invece strutturale a destra, ok? Allora, ditemi se vi torna. È chiaro che nel momento in cui noi abbiamo deciso di utilizzare 7, c'è una naturale conseguenza che ne consegue. L'elemento N-terminale, quello che in un qualche modo guarda il lato extracellulare, no? Al primo dominio ad alfa elica, guarda fuori. Il dominio C-terminale, ve lo indico qui ragazzi così, eccolo qui, guarda l'ambiente extracellulare. Il dominio C-terminale, che in questo caso ecco, è rappresentato ovviamente come il terminale dell'ultimo elemento transmembrana, l'elica 7, inevitabilmente, essendo 7 ed essendo 3 gli elementi di raccordo dentro e fuori, ecco, guarda inevitabilmente dentro. Su questo, ecco, è chiaro che ognuno di voi può cominciare a fare alcune riflessioni sul fatto del perché il numero deve essere dispari. Se fosse pari, ditemi se vi torna ragazzi, i due elementi N e C terminale guarderebbero entrambi o dentro o fuori. In questo caso abbiamo una sorta di sistema proteico che tiene una mano, ditemi se vi torna, fuori e una mano dentro. E questo potrebbe essere un elemento architettonico, quindi ingegneristico, fondamentale nel momento in cui, come vi ho già detto, questo sensore deve leggere fuori e poi in un qualche modo trasferire quello che ha letto dentro. Il fatto che siano dispari diventerebbe quindi pensato da Madre Natura proprio per questo elemento di interconnessione tra quello che sta succedendo fuori, o un pezzo di me che guarda fuori e poi un pezzo di me che, una volta che ho letto, ho riconosciuto ovviamente il mio portatore del segnale agonista e ho in qualche modo, ecco, attivato a seguito della sua presenza la mia macchina, lo porto dentro. Quindi questo essere dispari, ragazzi, potrebbe essere in un qualche modo legato esattamente a questo pensiero che Madre Natura di poter avere due elementi che guardano contemporaneamente il dentro e il fuori, scusatemi, rispetto al sistema compartimentato. 7 potevano essere 5, potevano essere 9. Ora, ragazzi, consentitemi di fare, ecco, c'è questa mia semplice provocazione su questo numero che, come potete immaginare, per molti anni ha intrigato, no, biologo, dal biochimico strutturale fino al farmacologo molecolare, come potete immaginare, perché insomma si cerca di darne un'interpretazione. Consentitemi di fare un passo avanti, ragazzi, relativamente poi a questo numero 7 tra qualche secondo. Ora, vi dicevo, il grosso problema che noi abbiamo è che effettivamente il nostro codice genetico sembrerebbe in un qualche modo essere predisposto a aver archiviato e quindi poi a tradurre circa 800 oggetti di questo genere, che chiaramente vorrei essere, dico una cosa stupidina per voi, ma vorrei essere molto chiaro, non sono tutti contemporaneamente presenti tutti i sistemi cellulari, dico una cosa stupidina. È chiaro che in funzione del tipo di sensore che in qualche modo associamo a questi recettori e quindi in funzione del portatore del segnale che io voglio in un qualche modo interpretare, ogni cellula in un determinato tessuto, in un determinato organo, in un determinato apparato, no, nel nostro sistema vivente, avrà ovviamente la possibilità di esprimere quella parte di recettori che sono a lei funzionali. Quindi il nostro codice genetico ne porta con sé 800 in tutte le nostre cellule. Questo dico una cosa stupidina, ragazzi. Vengono in un qualche modo espresse solamente quelle di competenza in funzione del piano specifico sensoriale che madre natura ha segnato per quella cellula in quel tessuto, bla bla bla, ovviamente a quel particolare tipo di recettore. Sono stato sufficientemente chiaro? La cosa interessante è che tutti questi 800 tipi di recettori si assomigliano con alcune piccole differenze che strutturali che adesso invece vorrei condividere con voi, ragazzi, perché saranno per noi poi farmaceuticamente parlando estremamente importanti. E capite bene che quello che stiamo dicendo è assolutamente indipendente dal portatore del segnale. Sembra quasi che madre natura si sia prima preoccupata dell'ingegneria generale della macchina e poi via via abbia con lo scalpellino cesellato, no? Rifinito le modalità di riconoscimento di attivazione in funzione, ragazzi, ovviamente del tipo di portatore del segnale che stiamo considerando. Ed è qui, ragazzi, che vorrei in un qualche modo ritornare sulla seconda parte di quel numero 7. È dispari perché voglio avere due elementi dentro e fuori, NC terminale, ragazzi, come abbiamo detto poc'anzi, e tra lo scegliere il numero di dispari in un sistema proteico monomerico, madre natura ha deciso il 7 per una ragione che adesso condivideremo insieme. Ora, se io vado a guardare le sequenze di questi 800 differenti recettori copiati alle proteine G, io mi accorgo che potremmo, e qui ovviamente ritorno a quel numero 7, potremmo queste 800 diverse proteine ricondurle a tre importanti famiglie che adesso ovviamente condivido con voi, in funzione di una particolarità nel modo in cui madre natura ha deciso di selezionare la tipologia di segnale che vado a riconoscere. Ok, ragazzi? E vorrei ovviamente dire due parole su queste tre famiglie che, come vedete in questa diapositiva, ecco, sono definite famiglia A, famiglia B e famiglia C in funzione, qui lo sottolineo con calma, in funzione del luogo in cui l'agonista, e quindi della sua natura, viene ad essere riconosciuto ovviamente dal sistema recettoriale. Famiglia A. La famiglia A è sicuramente quella più abbondante. Se noi andiamo a vedere in quel albero di, ovviamente, che vi ho fatto vedere poco fa, ecco, la famiglia A è sicuramente da un punto di vista numerico quella maggiormente rappresentata e ha una specifica caratteristica: è in grado di riconoscere il portatore del segnale all'interno di una cavità, eccola qui, la vedete? Che si viene a creare nel momento in cui le sette eliche si organizzano in quella forma cilindroide di cui vi ho parlato poc'anzi. Si forma una piccola cavità all'interno, quella che vi ho fatto vedere proprio nella struttura tridimensionale che vi ho ovviamente presentato alla webcam poco fa, e in quella cavità, che si forma esattamente dal congiungersi dell'elica 1 con l'elica 7, ecco, lì abbiamo il riconoscimento del nostro agonista naturale, il portatore fisiologico del segnale. Questo ci viene anche in qualche modo, ci accompagna ovviamente da un punto di vista logico, ad immaginare che questa cavità deve essere in un qualche modo il naturale complemento del volume, forma e volume, associato al nostro portatore del segnale. Ed è così. Implicitando, e lo vedremo poi via via mano a mano che incontreremo alcuni dei più importanti recettori accoppiati alle proteine G che riconoscono ecco portatori del segnale importanti, fisiologicamente importanti, che la forma e il volume di questi portatori del segnale, diciamo, è relativamente piccola, è proprio una piccola molecola organica, tanto da essere riconosciuta in quella piccola cavità che si viene a formare dall'unione dell'elica 1 con l'elica 7 nel momento in cui decidono di utilizzare questa forma a cilindroide di cui vi parlavo prima. Il sito di riconoscimento, ok, quindi è a livello delle 7 eliche transmembrana, esattamente, vedete, in questa regione. La famiglia B, ragazzi, poi dirò due parole ancora sulla famiglia A. La famiglia B assomiglia molto alla famiglia A, ma è in grado, in questo caso, di riconoscere segnali che via via aumentano il loro volume rispetto ovviamente a quelli che sono tipici della famiglia A. Quindi sono portatori del segnale a volumi decisamente più grandi rispetto ai precedenti. Un esempio? Sicuramente l'esempio più bello da ricordare sono peptidi e proteine. Ci sono portatori del segnale che voi conoscete molto bene. Uno probabilmente lo conoscete già da subito. Andrea, ti ricordi un portatore del segnale di natura proteica che conosci già, che conoscete già e che è in grado di riconoscere un famosissimo, non perché ecco, e che è in grado di riconoscere un recettore accoppiato alle proteine G? In questo caso la famiglia di appartenenza è di tipo B, perché chiaramente non ci sta dentro tutto, ovviamente al sito ortosterico, al sito ovviamente transmembrana di cui ho detto poco fa. Quindi occupa quello, ma anche occupa, come vedete, quella parte più esterna del recettore che è ovviamente in un qualche modo, ve lo faccio vedere anche qui perché si vedono molto bene, quegli elementi, quei raccordi chiamati loop, vedete questi, che sono esterni, ma che possono partecipare in questo caso ovviamente al riconoscimento di questi agonisti che sono ovviamente di dimensioni più grandi, quindi non entrano tutti all'interno del sito transmembrana, escono ed uscendo vengono riconosciuti dagli elementi di raccordo loops extracellulari. Hai per caso, Andrea, un ricordo?
Insulina.
Bom, mi basta questo, l'insulina, buon così ragazzi, molto bene. Quindi un sistema proteico che è un portatore di un segnale per noi importantissimo, leggi per noi poi glucosio, ok ragazzi, e che viene riconosciuta da ovviamente recettori accoppiati alle proteine G, la cui in questo caso famiglia diventa quasi per voi automatica essere di tipo B, perché chiaramente la proteina, l'insulina, sistema proteico ovviamente di volume considerevole, occuperà sicuramente quella piccola porzione tra le eliche e una parte che invece è di competenza ovviamente degli elementi di raccordo extracellulari e anche dell'N terminale. Ok ragazzi? Dopodiché la storia potrebbe essere chiusa qui, ma madre natura ha voluto diversificare una sottofamiglia particolarissima, ragazzi, una sottofamiglia particolarissima di recettori che vedremo essere super speciali per noi e che hanno una particolarità. Pur essendo il portatore del segnale di piccole dimensioni e quindi potrebbe essere tranquillamente, no, appartenente alla famiglia di tipo A, madre natura, proprio per la super specifica funzione a cui questo ecco viene ad essere ingaggiato, gli assegna anche una modalità di riconoscimento totalmente diversa. La famiglia C è esattamente una famiglia di recettori accoppiati alle proteine G in cui il sito di riconoscimento dell'agonista naturale non avviene a livello del dominio transmembrana, di quella cavità che è proprio tipica del dominio transmembrana, ma avviene attraverso il riconoscimento di un lungo, incredibilmente lungo, tanto che diventa ecco un dominio per sé, dell'N terminale che è esposto ovviamente a livello extracellulare. Quindi la famiglia C è caratterizzata da un anomalo, particolarmente lungo dominio N terminale, quello esposto all'ambiente extracellulare, in cui il portatore del segnale, l'agonista, viene lì riconosciuto. ricorderemo, ragazzi, perché poi vedremo, un magico trasportatore, il glutammato, ok, piccolo, piccolo amminoacido che fa molte cose, tra cui anche trasporta segnali. Vedremo il glutammato essere caratterizzato ovviamente da un portatore, ecco, quindi essere caratterizzato, scusatemi, da un recettore accoppiato alle proteine G, super specifico per il ruolo che andrà a svolgere. Andrea, tu per caso hai un piccolo ricordo di fisiologia del perché madre natura vuole, ecco, assegnare al glutammato questa eccezione alla regola? Poteva essere riconosciuto da un recettore di famiglia A? Assolutamente sì, ci starebbe dentro, assolutamente sì, ma proprio per il ruolo particolare che madre natura vuole assegnare al glutammato, non come mattone fondamentale, come monomero del polimero proteina fondamentale che conoscete molto bene, ma come trasportatore di un segnale, accidenti. Come se volessimo assegnare al glutammato una funzione diversa da tutti gli altri, proprio per un ruolo speciale. Ti ricordi, Andrea?
Perché poi per decarboxilazione si arriva al GABA.
Quella è un'altra cosa, ma è lui, hai ragione, sì, chiaro che sì. Tant'è che vedremo, quando parleremo del GABA, ragazzi, proprio come naturale, ovviamente prodotto intelligentemente, ovviamente ingegnerizzato da madre natura a partire dal glutammato, vedremo che anche il vecchio GABA, ok, ha come interlocutore un recettore accoppiato alla proteina G di famiglia C. E non ci stupirà, essendo ovviamente papà figlio, no, glutammato GABA, madre natura ha detto, beh, è meglio che anche per il GABA, visto che l'ho già fatto per il glutammato, assegno il recettore accoppiato alle proteine G di questa tipologia. No, c'è qualcos'altro come trasportatore del segnale, Andrea, che ti ricordi che associamo al glutammato? Così, un ricordo. Se non c'è, lo vedremo. Vi anticipo solo, il glutammato è uno dei più importanti sistemi eccitatori del nostro sistema nervoso centrale e al quale abbiamo anche attribuito una funzione, non noi, chiaramente, abbiamo imparato che madre natura ha attribuito una funzione particolare, che è quella di coadiuvare dalla periferia al centro il trasporto di quell'informazione che viene per noi poi riconosciuta come dolore. Non è l'unico, ma è uno dei più importanti mediatori di quel segnale che dalla periferia poi al centro viene interpretato come dolore. Sistema così importante e delicato da gestire, ragazzi, che madre natura ha deciso di dedicargli una struttura recettoriale tutta sua. E quando parleremo del glutammato come protagonista dell'interlocuzione del concetto di dolore, ecco, recupereremo anche questo concetto. Stessa cosa diremo per il GABA, anche se vedremo che per il GABA, ecco, la partita noi la giocheremo di più, come potete immaginare, lato canali ionici ligando dipendenti, rispetto che ovviamente ha il recettore accoppiato alle proteine G, che vedremo che è esattamente della famiglia C. Andrea, ti sembra sufficientemente chiaro? Ecco, quindi avremo tre tipologie di strutture ovviamente associabili al recettore accoppiato alle proteine G, che in un qualche modo le categorizzeremo in A, B e C in funzione di dove l'agonista, il trasportatore naturale del segnale, viene ad essere riconosciuto. Ok, ragazzi? Molto bene. Qui penso, ecco, che ci sia una piccola informazione strutturale, ringraziando il cielo, vi dicevo, siete nel bel mezzo di una rivoluzione da un punto di vista ovviamente farmaceutica, perché sono via via nel tempo a nostra disposizione disponibili strutture cristallografiche, così come vi dicevo Brian Kobil, che è stato il primo a dare il là ai recettori adrenergici, che poi tra le altre cose vedremo, via via molti altri colleghi, tra cui Brian stesso, ha messo a disposizione della comunità scientifica nuove strutture di diversi recettori accoppiati alle proteine G. La cosa meravigliosa è che, vedete, sono strutturalmente, ecco, anche se differenti nelle sequenze, chiaramente le sequenze sono diverse, chiaramente, ma la struttura associata a queste sequenze è comune per tutta questa famiglia molto grande di recettori accoppiati alle proteine G. Sette eliche transmembrana, li vedete qui, sono tre differenti strutture cellulari, e vi faccio vedere tre oggetti, questa diciamo a sinistra, la verde e la rossa appartengono alla famiglia A. Quello che potete vedere invece a destra è un bellissimo esempio di un recettore accoppiato alla proteina G in cui stiamo riconoscendo un peptide, questa deve essere una vasopressina, e come potete vedere diventa molto bello immaginare come madre natura, in funzione della dimensione e del volume occupato dei singoli portatori del segnale, decide di occupare parzialmente, vedete, a sinistra la cavità transmembrana, totalmente al centro la cavità transmembrana, totalmente la cavità transmembrana e ovviamente una serie di interazioni con i raccordi extracellulari nel caso di oggetti trasportatori del segnale via via più grandi, come potrebbero essere, ecco, vi ho ricordato, peptidi, proteine e, cosa meravigliosa ragazzi che stiamo imparando, lipidi come portatori del segnale, fosfolipidi come portatori del segnale. Vi dicevo, ecco, la cosa meravigliosa ragazzi è che non tutti i recettori che sono in questo momento, ecco, codificati da un punto di vista genetico sono a noi noti da un punto di vista della loro funzione. Sappiamo che sicuramente strutturalmente possono essere catalogati in una delle tre famiglie che vi ho già detto, ma ecco ragazzi, non sappiamo ancora nel dettaglio quale sia la loro funzione, quindi c'è ancora molto spazio per la farmacologia recettoriale legata ai recettori copiati alle proteine G per completare, ecco, la storia che da un punto di vista evolutivo madre natura sta scrivendo. Posso ragazzi, ecco, a questo punto ci siamo, dare con voi una definizione che mi farebbe piacere, e sarà felicissimo Eugenio ragazzi il prossimo anno quando in farmacologia almeno queste cose, un piccolo effetto memoria, non voglio dire che ve le ricorderete, ma un piccolo effetto memoria sarà con voi. Potrei definire correttamente a questo punto come possono essere definiti da un punto di vista di nomenclatura i siti di riconoscimento ovviamente di recettori in generale, ma accoppiati alle proteine G in particolari? Allora, io definirei, ditemi se vi torna, i siti di riconoscimento principali, e guardate dove ho collocato il sito di riconoscimento principale dell'agonista portatore del segnale, qualunque esso sia, lo chiamerò ortosterico. Viene definito sito di riconoscimento ortosterico il sito di naturale riconoscimento dell'agonista, ovviamente nei confronti del recettore di competenza. E guardate dov'è localizzato il sito ortosterico, ragazzi, per i recettori appartenenti alla famiglia A, B e C, di quelli che accoppiano con le proteine G. Ok, ragazzi? Definirò, ditemi se vi torna, perché poi questa è una partita molto bella che la chimica farmaceutica sta imparando ad utilizzare nello sviluppo di nuovi farmaci, e capiremo in modo particolare il perché nel momento in cui affronteremo proprio il GABA, ok? Esistono degli altri siti di riconoscimento che noi chiameremo allosterici, ma questo non ci turba come definizione, perché anche nell'enzimologia, ragazzi, noi sappiamo che ci sono dei siti di riconoscimento che non sono necessariamente quelli canonici del substrato. Ecco, anche in questo caso abbiamo dei siti di riconoscimento non canonici per l'agonista che sono definiti allosterici. Mi farebbe piacere che guardaste dove vengono localizzati i siti allosterici nella famiglia A e B e viceversa, dov'è collocato il sito allosterico per quanto riguarda la famiglia C. Ok ragazzi, molto bello. Madre Natura decide di utilizzare gli elementi extracellulari per modulare il riconoscimento dell'agonista naturale, utilizzando ovviamente la parte non ancora utilizzata, quella fuori, ok ragazzi, quindi per riconoscere un eventuale, ecco, modulatore allosterico. Viceversa, per la famiglia C utilizza esattamente quello che tipicamente avremmo utilizzato nella famiglia A e B per riconoscere il naturale trasportatore del segnale, che in questo caso è vuoto perché il sito principale è fuori, no? Nel lungo dominio N-terminale, e utilizza proprio quella regione che rimane, uso questo termine, vuota, in realtà riempita di cosa, Andrea? Così mi rendi felice? Quando dico vuota, in realtà riempita di cosa? Scusatemi se non riesco a vedere in tempo reale la chat se qualcuno mi ha scritto. In realtà riempita di cosa? E poi vi lascio, ragazzi. Andrea?
Penso di acqua.
Grazie, pensi di acqua e pensi molto bene, ok? Quindi sicuramente quella cavità che è fisiologicamente a quel punto riempita di acqua può essere in realtà sostituita con un modulatore che a questo punto diventa allosterico, perché vi ricordo tutti i modulatori allosterici, e poi li vedremo, possono essere positivi o negativi, ragazzi, mediano la loro attività esclusivamente in presenza dell'agonista naturale. Non ci sarebbe nessuna attività intrinseca del modulatore allosterico se non in presenza dell'agonista naturale. Su questa definizione vi ritorneremo con grande forza, ovviamente, quando andremo a prenderli in considerazione nome e cognome. Posso dirvi una classe che conoscete già tutti, senza aver fatto ovviamente il corso di farmaceutica 2, le benzodiazepine, i barbiturici e ovviamente alcune altre classi che a queste sono strettamente relegate. Ok ragazzi? Allora io direi che per oggi il tempo è scorso. Vi ho introdotto, ecco, alcuni elementi strutturali fondamentali dei recettori accoppiati delle proteine G. Domani vorrei condividere con voi, quindi vi ruberò probabilmente solo domani, ecco, vi chiederò ancora la pazienza, perché vorrei condividere con voi questo fatto di essere accoppiati ad un'altra proteina, ok, a quella che non conosciamo essere la proteina G. Per, ancora una volta, egoismo farmaceutico. Impareremo che, leggendo la natura di questa proteina, qualunque sia il recettore, qualunque sia il trasportatore del segnale, sapremo già che cosa un agonista o un antagonista saprà fare su quel sistema recettoriale. Bene ragazzi, vi abbraccio forte, vi saluto, vi ringrazio sempre per la pazienza e ci vediamo domani. Ciao cari, buon pomeriggio!